Quest'anno l'Italia ricorda e festeggia gli 80 anni dalla liberazione dalla barbarie nazifascista e lo fa in concomitanza con il lutto, lungo 5 giorni, per la scomparsa di Papa Francesco, con un governo figlio di quella stagione dove il male assoluto ebbe modo di dispiegarsi appieno e da cui questo governo non ha mai preso le distanze in maniera chiara e definitiva. Un 25 aprile importantissimo dunque, a cui Controradio ha dedicato un'intera giornata di programmazione e a cui dedica questa puntata di Cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade, il nostro podcast in onda nei fine settimana che trovate su controradio.it. In questa puntata le testimonianze e le riflessioni raccolte dalla nostra redazione, Chiara Brilli, Sandra Salvato, Domenico Guarino, Viola Giacalone, Giorgio Bernardini, per raccontarvi di questo anniversario a cui è stata richiesta sobrietà, come se fosse stata una festa di paese e non una festa di Stato. Partiamo dunque da Fiorello Fabbri, uno degli ultimi superstiti della lotta per la liberazione dal regime nazifascista a Prato a 97 anni. Furono gli arresti periodici e ripetuti del padre Fabbrino, fervente antifascista durante il ventennio, a convincere il giovanissimo Fiorello a unirsi ai partigiani combattenti. A soli 15 anni la sua prova del fuoco. In questi anni Fabbri ha frequentato le scuole della città per raccontare agli allievi, giovani che oggi hanno la stessa età di quando lui cominciò a combattere, il valore della resistenza e della libertà. Le domande, dice, sono la chiave per la memoria. Questa è la testimonianza di Fiorello Fabbri raccolta da Giorgio Bernardini.
Prima di tutto mi commuovo.
Sì,
perché mi ricorda sempre questo, quindi mi commuovo. Il babbo mio gli era una persona per bene, anzi addirittura non aveva neanche la tessera del fascio e quindi non poteva entrare nelle fabbriche a lavorare, e quindi lui faceva il muratore e andava nelle case a fare questi piccoli lavori per mantenere la famiglia. E questo mi domandavo perché i carabinieri ogni qualvolta vengano a prenderlo. Dopodiché, quando sono ancora maturato un po' di più, e ho detto ora me lo domando, ora lo so perché
mio padre è antifascista mentre governa il fascismo, è una cosa, capito, importante da chiedersi. E in quel momento, poi, facendo parte appunto dell'UMPA, avendo quel lasciapassare, lei si è avvicinato?
No, dammi del tu. Quando ci fu lo sciopero del 7 marzo e portarono via più di 400 operai da Prato, io ebbi l'incarico, si doveva prepararlo questo sciopero, e io ebbi l'incarico di andare a prendere materiale a Seano. A Seano c'era la casa di un contadino nel mezzo campi, che lì aveva sede un raggruppamento della CLN, e c'era un ciclostile, e quindi coi ciclostili era qualche giorno e facevano questi volantini. Quando mi mandarono a chiamare, i volantini erano pronti e andavo a prenderli. Me li regalano al manubrio. Io avevo pantaloni corti ancora, sembrava un ragazzino, insomma, a 15 anni. Ero un ragazzino.
Esatto.
E quindi mi legarono al manubrio della bicicletta 2 pacchi di volantini. E io lungo l'argine della Pardena, quando ero sceso giù a prendergli e poi tornare in su, se non che a Iolo, un paese lì vicino, e c'era la cucina, una grossa cucina militare tedesca, e si doveva, però io dovevo scendere il guado per andare dall'altra parte
del fiume, certo.
Del fiume, se non che quando scendo questa parte del fiume mi cade un pacco e si apre. Mentre sono a raccoglierlo, vedo che c'è 3 soldati, 3 tedeschi, che mi vengono incontro perché andavano alle cucine. Io diventai di tutti i colori, perché a 15 dice, ora appena vedano mi ammazzano. Pensai subito che potevo morire da un momento all'altro, e quindi avevo molta paura, ero molto preoccupato. Se non che 2 passarono di questi militari. E uno rimase e mi aiutava addirittura a raccogliere questo materiale.
Ma non sapeva l'italiano, altrimenti avrebbe letto.
Quindi, dopodiché io rimisi, e lui mi aiutò addirittura, io dissi, gli aveva visto un ragazzino, dico, lui mi poteva sparare davanti, gli aspetta e salga l'argine e poi mi spara alle spalle. Io pensai questo, e quindi in bicicletta non sapevo neanche da che parte andare, era l'argine che mi portava, e arrivai a Narnali. E
senza mai voltarti, immagino.
Eh?
Senza mai voltarti. Immagino.
Senza mai voltarmi, perché mi aspettavo da un momento all'altro la fucilata. Quando arrivai a Narnali e portai il materiale, lo raccontai al mio comandante, diciamo, Vannini Lemmo, e lui si mise a ridere e mi disse... lascia fare, vai, t'ha superato la prova del fuoco, mi ricordo ancora queste parole, da ora in poi tu puoi fare il partigiano combattente. Queste furono le parole.
Che cos'è, se devi dirlo a un ragazzo di oggi, cos'è che fa rischiare la vita?
La libertà, la pace e la libertà, perché la libertà è un bene che non è che lo si conquista e basta, lo si deve sempre tenere presente.
La resistenza in Italia è stata anche una guerra civile tra italiani, ma lo è stata all'interno di una guerra europea e mondiale. È per questo che tra i partigiani troviamo combattenti di moltissimi paesi diversi che lottarono assieme contro il nazismo e il fascismo. Una storia a lungo trascurata che oggi, a 80 anni dalla liberazione, viene riscoperta anche grazie ad un bel volume curato dagli storici Chiara Colombini e Carlo Greppi, che abbiamo intervistato chiedendo innanzitutto quale significato abbia il 25 aprile oggi, o potremmo dire ancora oggi, considerato le polemiche che da sempre questa data si porta dietro.
Ma oggi il 25 aprile è una data da difendere, è una data in cui continuare a credere, penso, perché è un grande messaggio di radicalità trasversale, insomma, che questo paese ha saputo generare con una pluralità di anime politiche, sociali, culturali e anche a livello di provenienza, che ha saputo veramente fare la differenza creando un esercito di volontari. Insomma, non è qualcosa da poco, è qualcosa, credo, ancora da celebrare.
Il tema dell'inquadramento internazionale è il movimento di liberazione del nazifascismo, è poco conosciuto, voi lo avete sviscerato nel vostro libro. Perché avete scelto questa chiave in particolare?
È un momento particolarmente vivace e appassionante, trovo, della ricerca, quello di questi anni, in cui molti e molti abbiamo iniziato a guardare con crescente interesse a un fenomeno, per essere eleganti, diciamo trascurato in questi decenni, anche se sono stati fatti tanti lavori che in qualche modo possono costituire un'ossatura, appunto, di una ricognizione che abbiamo cercato di proporre, di questa dimensione straordinaria, appunto, con decine di nazionalità coinvolte provenienti da tutti i continenti, un numero di combattenti che, con una stima per il momento abbastanza grossolana, stimiamo essere almeno 15 o 20 mila. È evidente che c'è anche un portato civile di questo sguardo, perché il mondo è cambiato, e forse questa era come fosse una piccola avanguardia di una globalizzazione che sarebbe arrivata, in qualche modo anche per dirci: guardate che questa storia riguarda tutti a prescindere, perché è una storia universale, ma riguarda tutti anche perché è stata combattuta da persone provenienti da ogni parte del globo.
Cosa fare invece per rendere le celebrazioni del 25 aprile non retoriche, ma vissute concretamente dagli italiani?
Non ne ho idea, io stesso tendo a scivolare un po' nella retorica, però come tante colleghe e tanti colleghi hanno detto in questi anni, innanzitutto l'amica Chiara Colombini, con cui ho curato la storia internazionale, è probabilmente una formula, una maniera ancora utile e interessante può essere quella di sprofondare ancora e di più nel vissuto, nell'umanità di questi ragazzi. I ragazzi erano per lo più giovani e giovanissimi, che hanno fatto la scelta giusta, ma che non per questo, come dire, non erano meno umani di noi, per cui senza creare dei santini bidimensionali, ma cercando di vedere anche minuto per minuto che tipo di esperienza hanno vissuto, forse questo li può avvicinare a noi, anche se erano uomini e donne del secolo scorso. Un esempio, per non rimanere nel vago, è Italo Calvino, che sia renitente che partigiano, che inizia nascondendosi in una sorta di grotta coperta dal letame e poi sceglie di entrare in banda, viene catturato, scappa, si rinasconde e poi fa nuovamente il partigiano. È una figura di grande luminosità ed è stato un ragazzo che, come dire, ha avuto vari passaggi necessari per acquisire una consapevolezza granitica, una grande convinzione in quello che stava facendo. Dunque, più che celebrare in generale la resistenza, che ovviamente va benissimo, forse percorrere qualche traiettoria biografica in particolare può aiutarci a risentirne la tridimensionalità.
Come può essere di parte qualcosa di così eterogeneo e che è stato capace di fare da gestazione per la Costituzione che ha donato la libertà a tutti? Così Marta Baiardi, storica, per il 25 aprile di Controradio.
Allora, io penso che possano ritenerla di parte, sono delle forze politiche che l'hanno sempre ritenuta di parte. Mi riferisco in particolare al neofascismo che era fuori dall'arco costituzionale, quello che si chiamava l'arco costituzionale. E, la Costituzione, che è il frutto maturo della resistenza, e non è di parte. La Costituzione è di tutti e di tutti garantisce i diritti. E quindi mi pare che, insomma, questo sia l'elemento l'elemento attuale di questa vicenda. Che sia sempre stata una data divisiva, questo è abbastanza vero, ha avuto tante evoluzioni anche nella memoria del paese. Dobbiamo sforzarci di recuperare, secondo me, oggi il messaggio universalista che era dentro la resistenza. La resistenza, viceversa di quello che insomma si vuole un po' fare credere, non è stata appannaggio dei soli comunisti, e comunque i comunisti facevano parte, l'URSS faceva parte della grande alleanza, non ce lo dobbiamo dimenticare, che ha sconfitto il nazifascismo in Europa, e quindi era una estensione di quella alleanza. Durante la resistenza i comunisti hanno avuto un ruolo molto attivo anche numericamente, con tantissimi morti, come anche altri partiti, però ne facevano parte tutti i partiti, cioè i cattolici, della futura Democrazia Cristiana, i socialisti, i repubblicani, i liberali. La resistenza è stata un movimento molto variegato, molto più di quello che si vuole presentare. Non è stato un compatto fronte, anche all'interno ci sono state tante tensioni, lacerazioni, però la capacità di trovare dei compromessi nell'emergenza dell'Italia occupata, della guerra totale, delle persecuzioni di tutti i tipi, sotto la Repubblica Sociale, che era il regime che collaborava con i nazisti, erano perseguite tantissime categorie di persone, gli ebrei naturalmente, ma non solo, erano perseguiti i renitenti, quelli che non si presentavano ai bandi per combattere nella Repubblica Sociale, erano perseguiti i prigionieri alleati, cioè c'era un premio, un denaro per chi li avrebbe catturati, addirittura a volte anche col sale, ed erano perseguiti naturalmente quelli che venivano considerati oppositori politici, nemici del Reich, ed erano civili che poi venivano spediti nei KZ, nei campi di concentramento, che non è la stessa cosa degli ebrei che invece finivano nei campi di sterminio, e comunque sono noti a tutti come campi di concentramento, Mauthausen, Dachau. C'è stata una imponente deportazione politica in Italia, più di 26.000 sono partiti e sono tornati in proporzioni, come dire, più o meno del 50% di morti, quindi è stato un periodo terribile per la popolazione. Si viveva in un clima non solo di penurie di ogni tipo, ma di arbitri di violenza, un innalzamento della violenza molto, molto importante. La resistenza è stata, io parlo adesso della resistenza armata, che tuttavia va interpretata insieme alla resistenza civile. Non sarebbe esistita una resistenza armata, se non ci fosse stato da parte di una gran parte della popolazione, non ci fossero stati dei gesti di resistenza civile, che potevano anche essere piccoli, poteva essere ospitare un renitente alla leva, poteva essere ospitare delle riunioni, anche appunto la mobilitazione anche del clero, qui a Firenze con l'avallo di Dalla Costa, ha permesso appunto questi incontri, questi compromessi. La resistenza è stata anche un grande crogiolo, ecco, che è questo che mi pare oggi che sia da considerare. Quindi la Costituzione come il frutto di questa lotta certe modalità che, come dire, possono ancora parlarci e possono ancora indicare una strada che non è quella della pacificazione, ma è quella di tenendo fede ad alcuni principi base, poi di trovare delle strade di accordi alti, questo mi sembra.
Alla Manifattura Tabacchi di Firenze si realizzò una delle esperienze più importanti della resistenza fiorentina. Attraverso un'insurrezione democratica e sociale, negli anni della guerra, gli operai e in particolare le operaie e le sigaraie della manifattura diedero un grande contributo all'opposizione al regime fascista. Fin dal settembre 43 le sigaraie si prodigarono nella diffusione di stampa clandestina e nella raccolta di fondi per aiutare le prime formazioni partigiane dislocate sul Monte Morello. Giuliana Serafini entrò in manifattura a 17 anni, antifascista e maestra sigaraia. Tramite la testimonianza della figlia Sonia Galeotti raccontiamo il suo contributo alla liberazione di Firenze.
Mia madre è entrata a 17 anni, era una ragazzina. Il primo impatto fu terribile perché gli rubarono subito ciabatte, vestaglia e quant'altro, perché le sigaraie sono sempre state nominate come donne di facili costumi e molto sveglie. E poi dopo invece ha fatto la sua carriera all'interno della manifattura tabacchi, è diventata maestra, perché poi è diventata maestra, e poi ha cominciato nel periodo della guerra, ha cominciato a fare la lotta partigiana. Insomma, ha conosciuto Mario Fabiani e l'ha inserita e ha portato, prendeva le sigarette per portare a partigiani.
Ecco, raccontiamo questa dinamica che forse è poco conosciuta, ma davvero nella capillarità che hanno avuto le sigaraie per la resistenza è stata fondamentale nella comunicazione proprio della lotta.
Sì, sicuramente. La mia mamma era gappista, gruppo armato partigiano. Andava con i soldati alle cascine, con un soldato, un partigiano sarà stato, mi immagino, sicuramente, e andava a rubare le armi ai tedeschi, ai fascisti, e facevano l'amore alle cascine, ecco, faceva anche questo, e poi chiaramente le dava partigiani. E poi mia mamma ha organizzato lo sciopero insurrezionale, il primo sciopero fu fatto a Firenze e fu organizzato alle sigaraie da mia mamma. Quando suonava l'allarme, mi raccontava, perché portavano i volantini alla manifattura tabacchi, quando suonava l'allarme tutti andavano nel rifugio, lei saliva all'ultimo piano e buttava volantini nel piazzale. Quando usciva, diceva: Madonna, è passato un aereo, ha visto, buttava, invece era stata lei. Insomma, ha fatto delle grosse, e i suoi genitori non sapevano niente, chiaramente lei aveva il materasso pieno di volantini da portare in qua e là.
Ma lei le ha chiesto il perché e il coraggio da dove le veniva a fare tutto quello che ha fatto?
Dalle ingiustizie che aveva visto durante tutto l'arco del fascismo, chiaramente, dell'inizio del fascismo, le torture, i repubblichini e tutto quanto, era quella la sua. Lei è vissuta solamente per queste cose, cioè fin da ultimo, fin da anziana, lei ha sempre seguito il Partito Comunista, poi il PD, poi è successo. Meno male non c'è adesso, perché sarebbe una delusione tremenda.
Cosa dire ai giovani oggi che non hanno più quelle testimonianze, ma devono far crescere in loro quei valori che sono poi anticorpi a tutela della democrazia?
Io per i giovani è molto difficile. Io ai miei nipoti li racconto sempre la storia di mia mamma, perché io ho tutte le fotografie, ho tutti i suoi ricordi, è poco raccontata, cioè i giovani sanno poco. Ho molta fiducia nei giovani, perché sinceramente ho fiducia, però anche da parte delle istituzioni ci vorrebbe maggiore, insomma, maggiore disponibilità anche verso i ragazzi giovani, per cercare di coinvolgere in qualcosa di giusto e di sicuro.
Ribadendo che davvero sua madre e i partigiani erano dei giovanissimi coetanei di questa generazione, e hanno trovato il coraggio di lottare contro le ingiustizie.
Sì, sai, quando arrivi a quei punti che non c'è, cioè non vedi sbocco, non vedi niente davanti a te, uno reagisce e rifiuta una situazione del genere, però bisogna arrivare proprio a un punto limite, capito? E a Firenze, a quell'epoca, a quanto mi raccontava mia mamma, era una situazione terrificante. E allora ti viene il coraggio di affrontare, di fare determinate scelte. Era molto molto libera, una persona libera anche mentalmente. E non era paurosa, non aveva paura di nulla.
Lei questa libertà se l'è tenuta stretta?
Sì, sì, anche io sono abbastanza libera come persona, sì. Non c'ho differenza di razza, di persona. Se uno può essere più ricco di modo, importa niente. Cioè, non c'era, la mia mamma mi ha insegnato che non c'è differenza tra le persone.
Ivana Peluzzi, figlia di Laura Piomboni e Dante Peluzzi, nel luglio del 1944 viveva ancora in Valle Contea, a Mulin dei Falchi, un piccolo borgo nella campagna aretina che accoglieva molte famiglie sfollate e che quell'estate divenne teatro di una rappresaglia da parte del Jagdkommando, finita con un rastrellamento di tutta la popolazione. Nell'assalto tedesco e nel trasferimento verso San Polo vennero uccise 17 persone, tra cui donne e bambini, altri 48 uomini condotti presso il comando di reggimento a Villa Mancini furono qui torturati, poi uccisi e sepolti nel giardino della vicina Villa Gigliosi. Questa è la loro storia raccontata da Ivana a Sandra Salvato.
Sembra che i partigiani avessero sequestrato un tedesco e lì fu fatta la spia, cioè dai fascisti del tempo, e quindi andarono proprio decisi a devastare questo piccolo centro di abitazioni. Quindi arrivarono all'improvviso e poi iniziarono a entrare nelle case, a far uscire la gente. C'era la mia mamma, mio nonno e la nonna in casa. Volevano scappare verso il bosco, ma appena usciti, che correvano nel campo, dall'alto spararono e colpirono la mia nonna, che rimase lì morta. Quindi la mia mamma all'epoca per un pelo si salvò da questo rastrellamento. Rastrellavano tutti coloro che trovavano nelle case, facendo cose nefande, che a parlarne viene pelle d'oca anche oggi. Trovarono una famiglia con una mamma in stato interessante e che aveva già 7-8 figli, gli squartarono la pancia, tirarono fuori piccolino e lo sparavano in alto come se facessero il tiro. E da lì saranno una decina di chilometri da Mulino dei Falchi, salire in cima al monte e scendere a San Polo. Quindi l'hanno portati per la strada, gli anziani, quelli disabili, insomma chi non ce la faceva, l'hanno uccisi per la strada. A metà percorso a piedi c'è un cippo dove ricorda alcuni di loro, e ci si arriva, ci si va solo a piedi. E a San Polo avevano un presidio in questa famosa Villa Mancini, che aveva una grandissima cantina, bella grande, una bella casa. Li portarono tutti lì dentro, nei giorni che li tennero lì, i servizi, e si racconta, diceva la mia mamma, che la gente vedeva uscire dalle canaline della cantina, dove ci sono i scoli di acqua, usciva sangue. E finito questo, li portarono al cimitero. Gli fecero, a quelli in grado di farlo, scavare una buca, li fecero mettere tutti dentro vivi e poi con una granata li fecero saltare. La mia nonna rimase morta lì per un paio di mesi fino a che non tornarono dai boschi quelli che erano riusciti a scappare e la seppellirono. Io devo dire a onore della mia mamma, onore dico, perché la mia mamma era una donna molto sensibile, una donna straordinaria, e lei è vissuta proprio antifascista perché c'aveva questa rabbia, perché si era resa conto che c'erano i fiancheggiatori ai tedeschi che avevano accompagnato i tedeschi e che poi trovarono tutte le case, perché lì era miseria più nera, allora non è che c'era granché, vivevano dell'orto, e trovarono anche le case proprio spogliate anche delle cose povere che avevano. E quindi la mia mamma poi, incontrando alcuni che sapeva insomma che seguiva Mussolini, la politica dell'epoca, l'ha ritrovati con i vestiti del mio babbo, con le sue robe, ha visto le loro donne, e quindi io sono cresciuta a pani antifascismo e non me lo scrollo, no. Grande, frequentavo lì San Polo e conoscevo le ragazze mancini, quindi una volta per caso mi disse vieni, mi portarono in questa cantina, e io che questa cantina conoscevo dai racconti della mia mamma, e insomma per un attimo ebbi proprio rimasi proprio perplessa, insomma di paura, non so che, insomma un'emozione particolare. Io penso che ci siano ancora gli eredi, a meno che i figli dei figli l'abbiano venduta, insomma.
Oggi Mulino dei Falchi come si presenta, se esiste ancora come comunità?
È un posto abbandonato. Eravamo rimasti due famiglie, ma siamo venuti via tutti, ognuno ha percorsi diversi per trovare il lavoro. Ci sono le case diroccate. Io ci andò a piedi con mia figlia. Ora è abbandonato, quindi la vegetazione ha ripreso il sopravvento. Me lo ricordo un posto bello perché c'erano gli alberi, c'erano i prati, c'era il fiume che d'estate era una cosa proprio attrattiva. Ogni anno c'è questo al primo maggio, parte qui da un centro d'aggregazione al limitare della città, e c'è un percorso che arriva a San Polo davanti al cippo dove furono uccisi poi tutti, dove furono massacrati. C'è un cippo che li ricorda sotto un gruppetto di alberi, e lì c'è una cerimonia, e poi la cerimonia anche davanti alla chiesa, perché è stato fatto un monumento a ricordo dei caduti, insomma. Anche l'anno scorso io ero presente, appunto perché c'era questa ragazza tedesca, nipote del mandante, e allora di questa ragazza che mi domandarono cosa pensavo di lei.
Viola Giacalone ha raccolto la testimonianza dell'artista di guerriglia Spam, che ha realizzato un murale importante al Circolo 25 Aprile di Firenze, proprio in occasione di questo 80° dalla liberazione.
Io faccio parte di Guerrilla Spam, un progetto che è nato nel 2010 a Firenze, all'inizio come affissione di manifesti, di poster nelle strade in modo non autorizzato, spontaneo, e poi negli anni si è evoluta e stratificata come cosa, affiancando all'affissione altre pratiche come il muralismo, le installazioni, performance ed altro, sempre comunque rimanendo legati allo spazio pubblico. Il progetto che abbiamo iniziato con il Circolo 25 Aprile è un progetto molto complesso e comunque lungo, direi, in senso positivo, perché volutamente è iniziato all'incirca un anno fa, quindi con il 25 aprile dell'anno passato, e invece di realizzare soltanto un dipinto murale abbiamo pensato insieme alle persone del circolo e agli organizzatori della Street Level Gallery di pianificare e, diciamo così, realizzare una serie di incontri, workshop, alcuni più conoscitivi, alcuni più pratici, che durante tutto l'anno potevano diciamo così facilitare un incontro tra noi, gli artisti, gli organizzatori e le persone che vivono nel circolo. Tutto questo ha un senso ben preciso, che è quello di non far nascere e piombare, diciamo così, un'opera d'arte in un luogo come se fosse un meteorite caduto lì, ma di farla crescere e nascere, diciamo, in modo più lento nel tempo e stratificato. In questi anni abbiamo lavorato spesso su temi vicini alla resistenza con associazioni, circoli e enti di vario tipo. In questo caso il lavoro si incentra sui simboli, quindi cercare di creare dei segni che fossero anche dei simboli era il nostro obiettivo in questo anno. Abbiamo lavorato così con le persone del circolo e sono venute fuori piano piano delle immagini, dei segni appunto, che hanno un significato significato per chi li ha creati, ma il loro significato può essere anche raccontato. Una cosa molto importante è che il dipinto non è un dipinto che autonomamente ha un valore, ce l'ha, ma ha un valore ancora maggiore se il dipinto è affiancato da un racconto.
Niente da dichiarare. Si intitola così il racconto che Sandra Salvato ha scritto volendo raggomitolare il filo della memoria di una parte del suo passato familiare, quella legata alla resistenza che i suoi nonni hanno combattuto trovandovi la morte. La storia si snoda tra l'Appennino romagnolo e la Dalmazia, dove si sono incontrati, ed è narrata da un'insolita prospettiva, quella del protagonista ormai scomparso, catturato dai tedeschi nel 1945 su delazione, consegnato alle Brigate Nere, fu torturato e poi fucilato a San Ruffillo. Il racconto è contenuto nel libro Da luoghi lontani, uscito nel 2022 per Arcadia Editore, un'opera corale realizzata a sei mani insieme agli autori, a Giovanni Agnoloni e Carlo Cuppini. La voce narrante è di Sandra Salvato.
La mitragliatrice ha compiuto il suo dovere, così il mio corpo ha compiuto il suo tempo su questa terra. Niente da dichiarare, sono morto così, un passo dalla vita, zero dal fosso in cui mi hanno ritrovato, martoriato e senza unghie. Volevo diventare ingegnere meccanico, invece sono stato partigiano, che tra le sentenze della vita spesso è senza appello. L'ho fatto per Yelena, per la piccola Onelia. L'ho inciso con il sangue che morire è l'unica vita possibile per salvare chi si ama, che sia un popolo, una sposa, una figlia. Le parole mi sono scivolate sul foglio che portavo nel taschino del gilet. Me lo aveva dato Enea, un povero Cristo come me finito a regalare il proprio nome alla storia. Nei boschi carta e inchiostro scarseggiavano, in compenso c'era tanta nebbia a fare da cappotto a cedri e roverelle, terra umida e malsana che sputava roccia mista a carcasse di alberi, soldati senza più radici. I più agili di noi si mimetizzavano nelle altezze, tra i rami fronzuti, calzato bene il berretto, annodata la sciarpa al collo e stretto nel pugno il calcio della Carcano e della Liberator che ci procuravano gli americani. Di notte non si vedeva un granché, solo una manciata di punti luminosi in fondo alla vallata. Pareva un cimitero, invece era il riverbero delle candele e delle lanterne appese fuori dalle finestre. Eccoli lì, pensavo, i vecchi affondati nel silenzio della fame insieme a mogli e nuore, seduti accanto al focolare a contare le granaglie per la settimana, semmai ce ne fosse stata un'altra. Era la terza volta che scappavo con la posta in mano, convinto di poter raggiungere la montagna. Luogo democratico, la montagna, nasconde tutti. Buoni e cattivi, anarchici, comunisti, fascisti, nazisti, cattolici, ladri, guardie e delatori. Li frusta con gelo e pioggia e poi li bacia con il sole della speranza di un domani libero dalla tirannia. Comandavo un gruppo gappista, ma non avevo scelto da subito la parte dell'angelo ribelle. Da caporale dei bersaglieri avevo tirato i cordoni dell'esistenza a tal punto da aver vissuto i miei 20 anni più intensamente di tanti giovanotti della mia età. Ottenuto il diploma, fui spedito in Dalmazia. La mia prima volta all'estero me la pagava Mussolini. Tutto attorno correvano colline fertili che davano vino, olio e giovani donne in passeggiata. Di Yelena mi sono innamorato al primo sguardo. L'ho assediata di lettere, baci, l'ho fatta mia nei sogni e nelle speranze, senza arrivare mai a saziarmene. Ho ipotecato il futuro, ho pregato a mani giunte la Madonna, le ho detto «Va bene, anche se non mi dispensi ricchezze, dammi lei, i suoi capelli che profumano di marasche, le sue mani pallide e inesperte di vita, generose verso la gente di guerra, mandata qui per poco tempo e poi mai più».